Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù, il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore. Oggi nella prima lettura inizia la presentazione del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, che può aiutarci in modo particolare questa sera a comprendere, se vogliamo, in modo diverso anche la pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, perché contiene il brano dell'Apocalisse un insegnamento importantissimo per noi. Prima di tutto però vorrei sottolineare questa verità che noi abbiamo cercato di approfondire, di declinare bene nel corso Luce della Vita, perché l'Apocalisse inizia con questa presentazione di Gesù Cristo uomo seduto alla destra di Dio, il quale, ecco, riceve dal Padre una rivelazione. Rivelazione di Gesù Cristo al quale Dio la consegnò. Quindi si tratta dell'uomo Gesù che riceve dal Padre Celeste una rivelazione da trasmettere all'umanità. All'umanità che continua a esistere evidentemente dopo la sua morte, dopo la sua dipartita. Umanità quindi che può smarrirsi, che è soggetta a sbandamenti, che può essere soggetta a dubbi, a preoccupazioni, che può lasciarsi di nuovo sedurre dal mondo. E difatti tutta l'Apocalisse parlerà di questo, di questa seduzione nella quale la Chiesa continuamente cade. La seduzione del mondo che continuamente insidia e accalappia, possiamo dire così, gli sprovveduti, coloro che hanno il cuore debole, vacillante, titubante, che potremmo essere tutti noi, perché tutti noi siamo un po' così, ci lasciamo accalappiare dai luccichii di questo mondo, chi più, chi meno. E difatti, dopo questa solenne presentazione della rivelazione che Dio consegna a Gesù e che Gesù consegna a San Giovanni Apostolo, redattore di questo testo, o quantomeno ispiratore di questo testo, ecco, subito dopo di che cosa si parla? C'è una lettera indirizzata alle sette chiese. Sette chiese si può leggere in senso letterale, numerico, quindi sette comunità ben precise, oppure si può leggere anche come tutta la Chiesa. Il sette è un numero sacro, un numero simbolico, un numero che indica pienezza. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano. Ecco, quindi noi un po' beati lo siamo perché stiamo leggendo questo libro e saremo davvero beati se ascolteremo. Vedete la sottolineatura? Beati chi legge e chi ascolta. Non è la stessa cosa. Perché chi legge, nello stesso tempo, ode oppure sente. Ma ascoltare in senso biblico vuol dire mettere in pratica. Quindi beato chi legge e beato chi mette in pratica. Perché, come ci ricorda il Salmo, chi mette in pratica la parola di Dio è come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto. Chi non ascolta la parola di Dio è come pula che il vento disperde. Pensate, la nostra vita a volte è così. sembra essere travolta e presa da cose che nemmeno noi ci immaginiamo e ci aspettiamo. Veniamo travolti da peccati, da disattenzioni e quant'altro, no? E poi c'è la missiva alla prima delle chiese di Efeso, questa stupenda città che abbiamo visitato due volte. All'angelo della chiesa che è a Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono. Li hai trovati bugiardi. Un bellissimo quadro sta tratteggiando, un bellissimo affresco, una compiacenza, compiacimento. Sei perseverante, hai molto sopportato nel mio nome senza stancarti. Sembra una situazione idilliaca, bella, invidiabile. Potremmo augurarci tutti noi di essere considerati da Gesù in questo modo, con queste lodi. Però, dice Gesù tramite il profeta, devo rimproverarti una cosa. Hai abbandonato il tuo primo amore. Se noi guardiamo con occhi umani, ma che peccato è? Convertiti e ritorna al tuo primo amore se vuoi entrare nella vita. Pensate che cosa rimprovera Gesù a questa comunità: di non essere fervente nell'amore, di non avere più quell'entusiasmo iniziale. Allora è chiaro che possiamo anche noi leggere nella nostra vita questa realtà. Quanti di noi piano piano smarriscono l'entusiasmo iniziale e cominciano a vivere una vita di fede un po' ripetitiva, un po' che si trascina, un po' che gira su se stessa, no? Capita anche nella vita umana, nelle amicizie, nell'amore. C'è subito il grande entusiasmo, la grande infiammata, ci sono i grandi proponimenti, le grandi intenzioni, le grandi decisioni, e poi cammin facendo, ecco, ci si affievolisce. Io penso che sulla faccia della terra non esista alcuno che avrebbe il coraggio di dire queste cose a una comunità che ha mostrato quelle doti che sono state descritte prima. Eppure Gesù rimprovera questa comunità perché l'amore si è affievolito. Allora che cosa dobbiamo imparare noi come prima cosa? Che il cammino di fede è un cammino di crescita, è un cammino di espansione. Non ci possono essere soste, ripiegamenti, pause. L'amore è un qualche cosa che di suo esige una espansione. Pensate che in termini filosofici l'amore è definito con questo termine, diffusivum sui, cioè la proprietà intrinseca dell'amore è quella di espandersi. Se non c'è questa proprietà di espandersi, vuol dire che non è amore. L'amore, quindi, è quell'atteggiamento, quella qualità del nostro spirito che tende ad espandersi, come la luce del sole, che tende a espandersi, a illuminare. Allora, siccome il Signore vuole che i Suoi discepoli, i Suoi amici, crescano nell'amore, siano ferventi nell'amore, perché questa crescita è ciò che consente di partecipare all'amicizia di Dio. Capite che fermarsi nell'amore vuol dire, come se noi dicessimo, vabbè, basta, mi basta così, non voglio amarti in modo più grande. Come si fa a dire una cosa del genere? In qualche modo è una morte, eh? È una morte spirituale quando dice basta. La vita è crescita e soprattutto la vita spirituale. Il secondo elemento che dobbiamo dedurre da questo insegnamento è: ma come mai questa comunità si è un po' afflosciata? Come mai non ha capito questa carenza, questa mancanza? Come mai non vede? È perché noi siamo fatti così. Perché è difficile che la nostra intelligenza sappia cogliere sempre qual è la cosa necessaria da farsi, qual è la cosa necessaria da perseguire. Io in questo momento vi invito a fare questo pensiero, a immaginare nella vostra mente il Signore che vi sta guardando uno per uno. Sia vi vede fisicamente come siete, ma soprattutto vi vede nell'anima come siete. Che cosa direbbe Gesù ad ognuno di voi in questo momento? potrebbe dire questa affermazione? Ho da rimproverarti qualche cosa che non fai, che non vivi? Magari noi non la vediamo, magari non ne siamo consapevoli, ma il Signore la vede. Come possiamo essere certi che stiamo facendo in questo momento quello che è nelle nostre possibilità e quello che il Signore si aspetta da noi in questo momento e quello che è alla nostra portata? Io penso che l'unico modo per poter avere questa percezione non sia quello di strizzare il nostro cervello, interrogandoci in modo esasperato con la nostra intelligenza, perché la nostra intelligenza è inquinata, la nostra intelligenza è ottenebrata, è inquinata dalle nostre passioni. Per quanto possiamo strizzarci la meninge, non arriveremo da nessuna parte. Se vogliamo veramente sapere come ci vede Gesù e qual è la mossa che dobbiamo fare per avanzare, dobbiamo fare come quel cieco di Gerico. Signore, che io torni a vedere, che io veda, apri gli occhi della mia mente, illumina gli occhi del mio cuore perché io possa vedere, non con la mia intelligenza, ripeto, che è in balia delle nostre passioni. San Tommaso ha detto che le passioni accecano. E siccome tutti noi siamo passionali, tutti noi siamo ciechi, carissimi, diciamocelo francamente. Qualcosa vediamo, certamente, se no non saremmo qui. Ma oggi l'Apocalisse ci dice che ci sono delle cose che possono insidiare la nostra relazione con Lui. E abbiamo la necessità di avere una luce profonda, una luce nitida. Figlio di Davide, che io veda, manda su di me il tuo spirito, perché io possa vedere la mia situazione. Perché il nostro problema è solo questo: riuscire a vedere la nostra situazione e presentarla a Gesù. Ma vederla non alla luce di nostre categorie, che possono anche andare bene. Alla chiesa di Efeso gli andava bene così, diceva, ci sforziamo, ci stanchiamo, mandiamo via i cattivi predicatori, sopportiamo i cattivi, purifichiamo la nostra cosa. Che bella comunità che siamo, no? Si saranno sentiti straordinari magari loro, perché facevano tutto per benino e non avevano capito, non capivano, non riuscivano a capire che l'amore doveva crescere, che l'amore si era un po' intiepidito. E così noi chissà come siamo in questo momento. Sì, ai nostri occhi magari possiamo essere dei perfetti osservanti, no? Siamo delle persone fedeli. Ma sì, ma in fondo preghiamo tutti i giorni, andiamo a messa, paghiamo la decima, facciamo le opere di carità, ci sforziamo un po' di collaborare con Padre Giuseppe quando ci incalza con qualche attività. Insomma, più cosa possiamo fare, no? Possiamo anche noi correre questo rischio. Ma se noi pensiamo, anche quando Gesù predicava nella Palestina, in fondo gli scrive i farisei, diceva tutto perfetto, facevano tutte le cose per benino, Gesù ha detto, vai sì, voi pagate la decima, pagate la ruta, vi lavate le mani, andate in sinagoga, pregate, però non avete capito che bisogna pulire l'interno e non solo l'esterno. Non avete capito che non sono le cose che entrano nel cuore che lo inquinano, perché quelle vanno nella fogna, ma sono quelle che escono dal cuore. Ma come mai questi grandi dotti dell'Antico Testamento, questi maestri sapienti, non avevano capito che dovevano purificare il cuore? Che il male, il luogo proprio del male, non è fuori di noi, nell'altro, non è nella società, non è nei politici, non è negli imprenditori, non è nei corruttori. Il luogo proprio del male è qua, nel mio cuore. Perché è dal cuore dell'uomo che sgorgano i pensieri cattivi, dice Gesù. Non l'avevano mica capito loro. E non lo capiamo neanche noi, se siamo sinceri. Perché quanti pensieri inutili ci permettiamo, quante critiche, quante giudizi, quante condanne ci permettiamo nel nostro cuore. Certo non vede nessuno. Ma come non vede nessuno? Non vede nessuno, ma vede l'unico di cui dovremmo essere preoccupati, Cioè, perché l'unico di cui dovremmo essere preoccupati è Gesù, è Dio. L'importante è che non veda Lui, ma Lui non può non vedere. L'unico modo per non vedere è che non ci sia niente da vedere. Però vorrei concludere con una nota positiva. di speranza, non vorrei che queste mie parole fossero percepite in senso negativo, anzi, le mie parole, come dice Gesù nell'Apocalisse, sono ordinate alla vita, sono ordinate alla libertà, sono ordinate a dare a noi una possibilità autentica. Perché se noi ci sentiamo come il cieco, se noi cominciamo a dubitare della nostra presunzione di essere giusti, di essere a posto, possiamo chiedere con umiltà al Signore: Signore, ma io come sono veramente davanti a te? Come sono davanti a te? Non come sono io davanti a me stesso. Vorrei lasciare questa domanda: come sono davanti a te, Signore Gesù? Dammi la luce per capire come sono davanti a te. E poi compi in me il miracolo di poter vedere. Vedere che cosa? E beh, intanto vedere le meraviglie che Gesù può compiere a nostro favore. Intanto vedere che Lui è il Dio della vita, è il Signore della vita, è il Signore della libertà, è il Signore della pace. Vedere che fuori di Lui non ci può essere pace vera, non ci può essere libertà vera, non ci può essere sazietà vera. Questa è la fede. Credere che solo in Gesù che noi potremo veramente vivere una vita degna di questo nome. Perché se per caso dubitiamo di questo o pensiamo che al di fuori della relazione con Gesù ci siano altre possibilità per noi di bene, e siamo come questo cieco, siamo veramente in pericolo. Abbiamo bisogno di essere guariti. Allora l'Eucaristia è questo dono magnifico, straordinario di vita. Ecco perché abbiamo iniziato col canto, con la lode. Noi dobbiamo lodare e ringraziare perché Dio viene in nostro aiuto, a prescindere da come siamo. Non ci giudica, non ci rimprovera e non ci condanna. Dio vuole offrirsi a noi. Neanche la Chiesa l'ha rimproverato e ha detto: ravvediti, perché io voglio farti ritornare al tempo del primo amore, direbbe Osea. Allora ringraziamo il Signore Gesù per queste pagine bibliche che possono veramente aiutare la nostra esistenza, e poi con fiducia, ecco, chiediamo il miracolo. Dobbiamo avere coraggio di chiedere che si realizzi nella nostra vita dei miracoli. E in questa sera il miracolo di poter vedere con gli occhi di Dio, per vedere come noi veramente siamo, in modo tale da poter essere salvati, guariti dal suo amore.